fatti, raccontata da Andrea Penna.
Il 27 settembre 1919 muore nel suo castello gallese di Craig in Oss il soprano di origine italiana Adelina Patti, una delle più celebri prime donne delle scene operistiche e sicuramente l'artista più idolatrata del secondo Ottocento. Adelina Patti è ricordata per essere stata una delle primissime cantanti di fama mondiale a aver inciso la propria voce su disco. Era nata in una famiglia di cantanti italiani di solida reputazione. Il padre, Salvatore Patti, nato a Catania nel 1800, aveva avuto una buona carriera italiana, spesso in compagnia della moglie Caterina Chiesa Barilli, per alternare poi attività di cantante e impresario con tutta la famiglia negli Stati Uniti. Anche più rilevante è la carriera del soprano romano Caterina Chiesa, che a Roma aveva cantato nella prima italiana del Mosè di Rossini e che alla carriera europea aggiunse le stagioni americane all'Astor Palace di New York, accanto al secondo marito. Come detto, la famiglia di Adelina era una specie di vasta compagnia di canto. Dal primo matrimonio della mamma con l'organista Francesco Barilli erano nati 4 figli, tutti cantanti: Clotilde, soprano, il basso e direttore d'orchestra Antonio, il baritono Ettore e il basso buffo Nicolò. Dal matrimonio con Salvatore Patti erano nati invece 4 altri figli. Nel 1831 Amalia Patti, soprano, moglie del musicista e impresario Moritz Strakosch, che sarà il suo mentore e anche il primo mentore agente di Adelina. La seconda genita, Carlotta, era nata nel 1835 e fu un famoso soprano di coloratura con un'eccellente carriera, soprattutto in America e in concerto, perché era claudicante e di figura poco adatta alla scena. Come il fratello Carlo, direttore d'orchestra e violinista che era nato a Madrid nel 1842, anche Adelina era nata in Spagna, precisamente a Madrid il 19 febbraio 1843. Una leggenda la vorrebbe nata a ridosso di una recita di Norma della mamma Caterina, che invece era col marito a Madrid per cantare in Marin Falliero di Donizetti al Teatro del Circo. In ogni caso, in Spagna rimase poco perché tutta la famiglia si trasferì a New York e la formidabile parabola artistica di Adelina Patti inizierà infatti nel Nuovo Mondo. A New York la famiglia Patti entra nella compagnia dell'Astor Palace Opera, che era il teatro rivale del Metropolitan all'epoca. Oltre a cantare in proprio, i due artisti lanciarono la carriera artistica di Amalia con il marito e impresario Strakosch e di Carlotta, ma il vero fenomeno sarà proprio la piccola Adelina, che a soli 5 anni si produce a New York in una stupefacente esecuzione del rondò di Amina nella Sonnambula, ascoltata con meraviglia anche dal compositore Luigi Arditi. Inizia quindi una serie di concerti della bambina prodigio, prima con il pianista Alfred Jael e poi con una serie di tournée in cui dal 1852 al 1858 la giovanissima Adelina viene presentata come The Little Malibran. Cantò con Strakosch e anche con il violinista norvegese Ole Bull negli Stati Uniti e in Canada e con il pianista Luis Moro Gottschalk nei Caraibi. Ancor prima di arrivare ai 16 anni, i guadagni di Adelina superavano già i $20,000 dell'epoca. Il 24 di novembre del 1859, la sedicenne Adelina debuttò con successo inusitato alla Academy of Music di New York, in cui peraltro era coinvolto Strakosch con la famiglia, che avevano bisogno di salvare i bilanci delle istituzioni. Lo fece Adelina, debuttando nella parte di Lucia di Lammermoor. Nei due anni successivi, Adelina Patti ridusse le sue tournée e cominciò a perfezionarsi negli studi, continuando però a cantare in altri teatri americani e mettendo in piedi una parte essenziale del suo futuro repertorio: La Sonnambula, I Puritani, Marta di Flotow, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Don Giovanni nel ruolo di Zerlina, Don Pasquale, Mosè nel ruolo di Anaide, Linda di Chamonix e La Traviata. Conviene domandarsi come una ragazza così giovane potesse avere una solidità tecnico-interpretativa tale da essere accolta con ovazioni unanimi ovunque. A parte i vari maestri a cui viene attribuita la sua formazione, lo stesso Strakosch, Emanuele Muzio, allievo di Verdi, Elisa Valentini Paravalli, che insegnava canto a New York, e soprattutto i fratellastri Antonio e Ettore, è evidente che i doni naturali di Adelina fossero semplicemente fuori dall'ordinario. E siamo solo all'inizio, perché il 14 maggio del 1861 Adelina Patti debutta come Amina nella Sonnambula di Bellini al Covent Garden di Londra. Non ha nemmeno 20 anni e sta per diventare la Patti, una delle dive più celebri e ricche di ogni tempo. Per lunghi anni il suo onorario a serata toccherà la cifra formidabile di $5,000, l'equivalente di $120,000 attuali, da pagare in oro, rigorosamente prima del concerto o della recita. Aveva persino, secondo i racconti di Strakosch, ma confermati da molti altri, addestrato il suo pappagallo a gridare «Cash! Cash!», denaro contanti, all'ingresso dell'impresario. Thank you. Dopo Sonnambula, Adelina Patti ripeté il suo strabiliante successo londinese il 6 luglio 1861 nella parte di Zerlina nel Don Giovanni. Il teatro di Londra diventerà una sua roccaforte, dove canterà regolarmente fino al 1885 in titoli come Dino Radi, Meyerbeer, Faust, Il Trovatore, Rigoletto e anche nella prima londinese di Aida nel 1876, parte che però tenne molto poco in repertorio. Non erano solo i ricchi borghesi, gli aristocratici, le folle dei loggioni a ammirare la Patti, anche i maggiori compositori dell'epoca ne tessevano gli elogi. Primo fra tutti Verdi, che l'ammira per la prima volta a Londra nel 1862, dove era sbarcato per il suo Inno delle Nazioni. Diverrà un buon amico della Patti e continuerà sempre a considerarla la migliore interprete di Violetta, paragonando le sue qualità a quelle della Malibran, ma, a differenza della Malibran, considerandola un'artista perfetta. In una sua lettera del 6 novembre del 1877 a Giulio Ricordi, riferendosi alle recite di Genova, scrive: «Dunque successo, grande, doveva ben essere. Voi la sentiste 10 anni fa e ora esclamate qual cambiamento. Vi ingannate. La Patti, allora, era quello che è adesso. Organizzazione perfetta, perfetto equilibrio fra cantante e attrice, artista nata in tutta l'estensione della parola. Quando la sentì la prima volta, aveva 18 anni, a Londra, restai stupito non solo della meravigliosa esecuzione, ma di alcuni tratti di scena in cui si rivelava una grande attrice. Mi rammento il contegno casto e pudico quando nella Sonnambula si posa sul letto del militare e quando, nel Don Giovanni, sorte contaminata dalla stanza del libertino. Mi rammento una certa controscena nell'aria di Don Bartolo nel Barbiere e più di tutto nel recitativo che precede il quartetto nel Rigoletto, quando il padre le mostra l'amante nella taverna, dicendo: «E l'ami sempre?» «Io l'amo», risponde. Non v'è espressione che possa esprimere l'effetto sublime di questa parola detta da lei. Nel 1862 Adelina Patti aveva debuttato anche a Parigi in Sonnambula e nel Barbiere di Siviglia. Berlioz stesso l'aveva lodata iperbolicamente come ebe in persona. Era anche iniziata un'amicizia con Rossini, non incrinata nemmeno dalle pungenti battute del compositore sulle sue esecuzioni fiorite del Barbiere. «Bella musica, signora, ma chi l'ha scritta?» Tant'è vero che la Patti verrà chiamata a cantare ai funerali del compositore insieme a Marietta Alboni. Nel 1878 porterà Semiramide al Covent Garden, peraltro con le variazioni scritte da Rossini, fissando un canone interpretativo arrivato quasi fino ai nostri giorni, e aggiungerà poi anche La Gazza Ladra nel suo repertorio. La Patti nel frattempo sta accrescendo un patrimonio importante. Ha comprato una casa a Londra, dove già nel 1861 si era esibita davanti alla regina Vittoria, ed è entrata nei circoli mondani più esclusivi. A Parigi, infatti, conosce il primo marito, Henri Roger de Cosac, marchese di Caux, scudiero di Napoleone III, che sposerà nel luglio del 1869. Un matrimonio sfortunato, poco felice, che si protrarrà fino al divorzio per 20 anni, mentre gli sposi conducono separati le rispettive vite sentimentali. Naturalmente, la Patti nel frattempo ha debuttato in Italia. Nel 1865 a Firenze e Torino, con Sonnambula e Il Barbiere di Siviglia. E finalmente nel 1877 alla Scala di Milano, nella Traviata, nel Barbiere e successivamente anche in Aida. Cantò anche a Genova, dove nuovamente l'ascoltò Verdi, e a Venezia.
Oh!
Nel 1869 cantò per la prima volta in Russia, facendo registrare fenomeni di vero e proprio fanatismo e facendo ben presto dei teatri imperiali di Pietroburgo e Mosca il suo regno insieme a Londra e Parigi. Inizialmente Piotr Ilič Čajkovskij, che l'aveva ascoltato a Londra nel 1861 al Crystal Palace, non sembrava essere stato molto colpito, ma dopo le recite russe del 1870 ne venne completamente soggiogato. Mantenne ottimi rapporti con la Patti e spesso la elogiò pubblicamente e la difese da critiche. Nel 1874 scriveva sulla Gazzetta Russa a proposito della sonnambula: «Se si dovesse scegliere una cantante suprema per questa musica magnifica, quella sarebbe Madame Patti e nessun'altra. La sua voce strabiliante, la dolcezza della sua presenza, la sua recitazione priva di artifici, la sicurezza della sua intonazione, la coscienza con cui si avvicina alle sue parti teatrali, l'assoluta purezza della sua tecnica nella coloratura, tutte queste qualità combinate rendono la Patti meritevoli delle ovazioni con cui è stata onorata nelle recite a suo beneficio, in cui ha ricevuto doni, corone di alloro e fiori. E ancora, si tratta di un'artista splendida e incomparabile, non solo della più coscienziosa delle artiste». Un altro grande ammiratore sarà il critico Edward Hanslick. Adelina Patti comparirà in moltissimi ritratti, un famoso ritratto di Winterhalter, due altri splendidi conservati alla National Portrait Gallery di Londra e al Museo Teatrale del Teatro alla Scala di Milano. Viene anche citata in varie opere letterarie, nel ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e nell'Età dell'Innocenza di Edith Wharton. Da metà degli anni 60, Adelina Patti aveva avuto al suo fianco molto spesso il cantante francese Ernest Nicolas, che dopo il debutto alla Scala nella Traviata come Alfredo nel 1859 aveva assunto il nome di Nicolini. Proprio durante le recite pietroburghesi del 1874, lodate da Čajkovskij, fra i due cantanti nacque una passione amorosa, che destò anche un certo scandalo perché Adelina Patti era sposata. Come buon ritiro con Nicolini, che la Patti sposerà poi in Inghilterra nel 1886 dopo il divorzio dal marito, la cantante aveva acquistato, per un prezzo poco superiore alle 3.000 sterline, poco meno dell'onorario di una sua singola recita, il castello di Craig in Oss, un edificio in stile gotico, un po' lugubre, che la Patti e Nicolini trasformarono invece in una meravigliosa residenza, raddoppiandone le dimensioni, aggiungendo due nuove ali, un meraviglioso parco, un giardino d'estate, un giardino d'inverno con piante esotiche, un lago artificiale, un campo da tennis e nel 1891, quando la carriera pubblica di Adelina Patti andava rallentando, un magnifico piccolo teatro che poteva accogliere 150 persone con la platea che poteva essere sollevata trasformando l'intero locale in sala da ballo. Il teatro, che esiste ancora nel castello, che è un albergo adibito anche a feste e convegni, aveva un magnifico sipario che ritraeva la diva su un carro come semiramide e sul fondale aveva delle scene naturali dipinte. Nel castello, che fu uno dei primi edifici inglesi ad avere una ghiacciaia e l'elettricità e che poteva essere raggiunto con una diramazione ferroviaria privata da Swansea, con tanto di sala d'aspetto privata e vagone personale, ancora oggi conservato, Adelina Patti diede frequenti ricevimenti e feste in cui si servivano pranzi magnifici, c'erano oltre 30 servitori, e scorreva molto champagne. Naturalmente l'artista cantava per i suoi ospiti, spesso con Nicolini o altri cantanti o artisti suoi amici, concludendo sempre con la sua canzone favorita, Home Sweet Home. Con Nicolini ebbe un rapporto felice e affettuoso, ma anche molto libero e aperto da entrambi le parti. Quando nel 1898 il tenore morì, Adelina Patti sposò un terzo marito, il barone svedese Olof Rudolf Sederström, che aveva metà degli anni del soprano, che nel frattempo era diventata cittadina inglese. Oh, Tra gli anni 80 e 90 dell'Ottocento, con l'impresario Mapleson, Adelina Patti partecipa a varie tournée americane e nel 1888 anche la prima tournée in Sud America. Dal 1991 appare per due stagioni al Metropolitan, da cui si congederà con recite applauditissime del suo repertorio più collaudato: La Traviata, Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Marta. Continua a cantare a Vienna, a Nizza, al Covent Garden, ma la sua ultima Traviata Scaligera nel 1893 denuncia già qualche segno di declino, mentre non ebbe successo l'opera Gabriella di Emilio Pizzi, scritta apposta per lei e cantata a Boston nel 1895. La carriera teatrale viene lentamente sostituita dai concerti, che si tengono ancora fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. In quell'occasione Adelina Patti con il marito restò bloccata per qualche giorno a Carlo Vivari, a Carlsbad, per via delle manifestazioni anti-inglesi seguite all'attentato di Sarajevo. Canterà ancora per la Croce Rossa nel 1914, per i soldati, e nel 1918 per le celebrazioni della fine della guerra. Adelina Patti morì nel suo castello di Craiginos il 27 settembre 1919. Negli anni migliori la sua voce era una voce molto estesa, penetrante, ricca di armonici, che era uguale in tutta la gamma ed era sorretta da una tecnica ferratissima nella coloratura e nei sopracuti, il che le permetteva interpolazioni anche eccessive che alle volte snaturavano arie e personaggi da lei interpretati. Con lei e Jenny Lind si afferma il canone del soprano di agilità lirico leggero, la diva del bel canto che illumina della sua personalità le parti di un repertorio spesso limitato a un numero di parti piuttosto precise, di solito non troppo spinte. Un'immagine che continuerà per tutto il XX secolo a proporsi attraverso le figure di Luisa Tetrazzini, John Sutherland, Edita Gruberova e June Anderson, che abbiamo scelto per alcune arie rappresentative del repertorio di Adelina Patti, perché la cantante americana ha partecipato proprio a un documentario girato a Craiginos, in cui interpretava la diva stessa, cantando nel piccolo teatro del castello. Un bellissimo gioiello, una tiara di diamanti di Adelina Patti, venne acquistata dalla soprano Dame Eve Turner, che l'ha poi lasciata in eredità a un'altra cantante di oggi, il soprano gallese Gwyneth Jones. Una pronipote di Adelina Patti è la diva del musical Patti LuPone. Nel castello di Craiginos, nel settembre del 1905 e nel 1906, Adelina Patti aveva permesso alla casa discografica G&T di portare con un dispendio enorme l'intero apparato di registrazione per incidere in via sperimentale le famosissime 6 facciate di una serie di dischi oggetto all'epoca di un fanatico collezionismo. Restano una testimonianza piuttosto pallida di quel che doveva essere stata la sua voce, registrazioni che comprendono, voi che sapete, dalle Nozze di Figaro, Batti Batti o Bel Masetto, Casta Diva, dalla Norma, A non crede a mirarti nella sonnambula, L'aria dei gioielli di Gounod, L'aria della Mignon di Ambroise Thomas e varie canzoni, fra cui The Last Rose of Summer e Home Sweet Home. Un'idea del suo magistero forse ce la dà il splendido trillo di A non crede a mirarti, che ci consente di capire quale fosse anche l'effetto della sua voce nel finale del primo atto della Traviata. Oh,
7 settembre 1919 muore Adelina Patti. Andrea Penna lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.